performance alla luce della riforma Madia. Come migliorare la performance delle performance? Io, per compensare un po' l'ambiente variopinto, come vedrete, ho costruito una presentazione molto sobria. Bene, i punti attraverso i quali cercherò di raccontarvi quello che è stato il cammino della riforma Madia, quelli che sono i punti di attenzione principali anche della commissione tecnica per la performance. Ovviamente parlerò in maniera assolutamente riservata solo qui del nuovo approccio e poi alcune riflessioni mie in quanto studioso. Il primo punto quindi si concentra sulla riforma Madia, poi andiamo ad analizzare i pilastri del sistema della performance cercando di capire quali sono le ipotesi di soluzione individuate dai provvedimenti attuativi rispetto alle criticità preesistenti. Rimangono comunque alcune questioni aperte, non tutte i nodi sono stati sciolti. E infine quindi un focus sulle linee guida in quanto componente della commissione tecnica, ma in termini di approccio. Bene, diciamo che il quadro normativo è già stato tracciato sia dal Presidente Urbani che dal Dottor Cellesi. Io mi limito a dire che d'ora in poi l'idea è quella di parlare alle amministrazioni e dialogare con le amministrazioni tramite le linee guida della Commissione Tecnica per la Performance, che di fatto andrà a scrivere, a dettagliare in maniera contestualizzata insieme ai vari interlocutori il sistema e i suoi pilastri. Quindi andiamo a ragionare su quelli che sono i pilastri del sistema. Sistema che vi propongo in questa accezione, inteso come insieme di soggetti, processi e strumenti attraverso i quali le pubbliche amministrazioni, in presenza di adeguate condizioni di contesto, anche chiamate condizioni abilitanti, programmano, gestiscono, misurano, valutano e comunicano le proprie performance. Questa è l'accezione di sistema sulla quale ci concentriamo. E vado a fare un focus sul primo punto che costituisce, a mio parere, un presupposto del sistema della performance, ovvero le cosiddette condizioni di contesto. Le condizioni abilitanti o di contesto sono le condizioni in presenza delle quali aumenta la probabilità di successo del sistema delle performance. E vi propongo una carrellata di possibili condizioni da monitorare. A partire, vedete nella prima colonna, dalle carenze, dalle criticità fino ad oggi, per poi proseguire nella colonna di mezzo con le soluzioni e innovazioni proposte dai provvedimenti attuativi della riforma Madia e poi le questioni che rimangono aperte. Il primo punto è il mancato oppure inadeguato presidio delle condizioni abilitanti in un'ottica di sistema. E sì, perché i provvedimenti attuativi, non so a dir la verità con quale consapevolezza, sono andati a lavorare su alcune, su singole condizioni abilitanti, ma manca ancora, lo vedete lì in rosso, una governance sistemica delle condizioni. Ma allora che cosa sono queste condizioni? Beh, ad esempio la prima, quella che devo dire è stata aggredita e che si è risolto, che è stata risolta, è quella dell'individuazione di un soggetto, che è il Dipartimento della Funzione Pubblica, che agisca come regista di una rete nazionale in cui ci sono diversi nodi, ognuno con dei compiti, dei ruoli, in un sistema di misurazione e valutazione della performance da aggiornare annualmente. Le condizioni abilitanti di tipo politico. Un sistema non parte bene se a monte non c'è un commitment politico adeguato. Nella riforma, nel decreto performance, si introduce il tema delle sanzioni anche in termini di responsabilità amministrativa per la mancata adozione del piano o della relazione. Ma il tema non è un tema che si può cambiare per via normativa. Qui è la via culturale, la via maestra. Ancora, il tema delle competenze manageriali che consentono di presidiare meglio gli obiettivi. Questo tema nel decreto performance si cerca di risolverlo tramite una connessione più stretta tra valutazione, incarichi, progressioni e anche licenziamenti. Tutto il tema diciamo, dell'inadeguatezza delle condizioni relative alle valutazioni, la scarsa indipendenza, la scarsa specializzazione, la disomogeneità metodologica. Due valutatori di due OIV diversi possono anche essere entrambi bravissimi, ma fino a quando ci sarà disomogeneità metodologica non progredirà il sistema e quindi le amministrazioni. Da qui ciò che raccontava il dottor Cellesi, l'elenco nazionale, il bando, la formazione, il tema della valutazione dei valutatori, anche se rimane aperta il tema delle sanzioni in caso di valutazione inadeguata da parte dei valutatori. Condizioni civiche, il tema anche qui aperto dal dottor Cellesi e in prima ancora dal dottor Urbani, della partecipazione dei cittadini, affascinante, ma ad altissimo rischio di demagogia, di deriva demagogica, se non lo si governa. Pensate veramente a che cosa succede, lo diceva anche Luca, sulle piattaforme digitali. E poi c'è l'esigenza di semplificazione. E qui devo dire che l'input è molto chiaro.
Pronto?
Sì, la sento.
Sì, buongiorno. Presidente, è in diretta,
sì,
prego.
Sì, buongiorno, buongiorno.
Buongiorno a lei.
Posso già intervenire o siete state facendo ancora la prova?
Come?
Posso già intervenire, mi sentite?
Sì, sì, a Cibicchia, certo, certo.
Benissimo.
Grazie.
Allora, grazie, grazie e soprattutto scusatemi di non essere stato presente direttamente stamattina, ma ho avuto una serie di problemi, diciamo, nei giorni scorsi che non mi hanno consentito di esserci. Mi sarebbe piaciuto venire a fare un saluto, pur rimarcando che ormai l'autorità non ha più competenze in materia di performance, ma cosa che avevo già evidenziato nella lettera che avevo inviato l'anno scorso, ma perché mi sarebbe piaciuto in qualche modo evidenziare un dato. Cioè, quest'anno il tema che voi trattate è il tema del merito. Il tema del merito apparentemente è un tema, diciamo, che ha poco a che vedere con le questioni di cui noi ci occupiamo. Invece io credo che è un elemento fondamentale, non solo con riferimento alla valutazione e alla produttività della pubblica amministrazione, ma ha una serie di ricadute dirette sulle questioni della legalità in generale, sulla questione quindi dell'anticorruzione di cui ci occupiamo. Un sistema meritocratico dove impegni e talenti vengono apprezzati e riconosciuti rappresenta ontologicamente un antidoto alla maladministration e quindi a quei fenomeni di corruzione amministrativa che preludono poi anche alla corruzione penale in senso stretto. Io credo che un ambiente di lavoro in cui ciascuno opera con efficienza, entusiasmo, conscio anche che l'eventuale attività, la propria abnegazione venga poi riconosciuta e premiata, diventa un presidio fondamentale contro ogni logica di mercanteggiamento tipica dei sistemi in cui opera la corruzione. Io credo quindi che, diciamo, avete fatto benissimo a porre il problema del merito, che è un problema un po' negletto nel sistema della pubblica amministrazione, ma che resta un problema centrale se noi vogliamo lavorare per un'amministrazione efficiente. Noi non possiamo pensare mai lontanamente che si possa gestire l'efficienza senza riconoscere anche ai singoli quanto meritano di aver fatto e ovviamente anche non riconoscendo a coloro che non lo meritano le azioni, diciamo, in questo senso. Quindi valutazione del merito, ma anche valutazione del demerito, rappresentano elementi fondamentali per una pubblica amministrazione efficiente. E devo dire che il tema fa fatica a essere, diciamo, a tradursi in valutazioni concrete, quindi bene ha fatto stamattina il forum a porlo come argomento di riflessione.
Ha finito, Presidente?
Sì, ho finito.
La ringraziamo, grazie mille, l'aspettiamo, grazie.
Un saluto a tutti e buon proseguo di lavoro. Grazie.
Salve. Prego, Deida.
Seconda puntata. Allora, eravamo arrivati... Sì, ci mancherebbe. Eravamo arrivati al tema dell'eccessiva complessità degli strumenti che quindi nell'ipotesi di soluzione della riforma si stanno semplificando, alleggerendo e contestualizzando. Rimane un problema aperto. L'altro giorno ero in un comune molto molto grosso e di fatto mi dicevano: noi ci proviamo a raggiungere gli obiettivi, ma i nostri assessori non tengono conto della scarsità delle risorse, dell'età media dei dipendenti pubblici, quindi l'esigenza ancora rimasta aperta, questo tema di collegare obiettivi e risorse, performance e risorse. E poi vado sulle criticità e soluzioni relative al sistema. Bene, mi concentro su un punto che a mio parere è il punto davvero debole, ovvero l'incompletezza, l'intermittenza della filiera della performance. Noi abbiamo due livelli della performance formalmente riconosciuti, le performance organizzative e quelle individuali. C'è da dire che nella riforma sono presenti singole azioni di miglioramento, di semplificazione delle prime e delle seconde e anche di connessione tra queste due, ma forse è mancato il coraggio di un ridisegno complessivo della filiera della performance. Sicuramente, lo anticipavo, si semplifica la performance individuale, la si contestualizza, si dà più peso, si cerca di oggettivizzare il tema della performance, spostando anche il focus sul tema dei confronti tra comportamenti attesi e comportamenti agiti. Sulla performance organizzativa si cerca, rispetto alle performance organizzative, si cerca di dare la maggiore attenzione sulle stesse, provando anche a riportare l'attenzione non solo sulle performance delle singole unità, ma sulla performance dell'ente, o allargando lo sguardo sulle performance magari diciamo dell'ente in versione allargata, le articolazioni territoriali dei ministeri, oppure le performance di territorio, ovvero le unioni di comuni. Il grande assente sono quelle che io chiamo da anni le performance istituzionali, cioè la capacità di un'istituzione, di un sindaco, di mantenere le promesse. Questo oggi si prova a risolverlo nel decreto performance con gli obiettivi generali, ad esempio gli obiettivi nazionali, una politica di digitalizzazione, scusate, del nostro paese, obiettivi di territorio, ad esempio obiettivi di unione di comuni e obiettivi specifici dell'ente. Occorre fare però prestare maggiore attenzione, lo diceva anche Luca prima, al tema degli impatti. Rapporto tra performance, lo diceva dottor Cellesi, performance organizzative schiacciate su quelle individuali, anzi assorbite da quelle individuali. Stacchiamole, focalizziamoci sulle performance organizzative e scriviamo in maniera chiara i collegamenti. Ma il vero punto debole è quest'ultimo, ovvero l'autoreferenzialità, cioè se anche le performance individuali di un'amministrazione fossero tutte al 100%, ma dico veramente, se anche le performance organizzative fossero tutte al 100%, quell'ente non è detto che possa riuscire a soddisfare i bisogni delle comunità di riferimento. Per risolvere questo problema si presta un po' attenzione, ma in maniera poco coraggiosa, in maniera ancora troppo sfumata, sull'attuazione delle politiche, si dà attenzione agli impatti, manca ancora il coraggio di ragionare in termini di miglioramento delle condizioni di benessere sociale ed economico della comunità. Lo diceva il ministro Madia stamattina, la riforma sulla valutazione prevede, si basa sul concetto che la valutazione non deve essere valutata, scusate il gioco di parole, in quanto fine a se stessa, ma la valutazione è una valutazione buona soltanto se migliora la vita, i servizi e quindi la vita dei cittadini. Sui soggetti vado veloce perché l'ha già detto il dottor Cellesi, architettura istituzionale guidata dalla funzione pubblica, rete nazionale, revisione degli OIV. Sui processi, anche questo lo anticipava Luca Cellesi, la base di partenza era l'esistenza di tanti processi tra loro scollegati, non solo tra diverse PA, ma anche all'interno di una stessa pubblica amministrazione. Il lavoro che si sta facendo è quello di integrazione, di allineamento e integrazione dei diversi processi, dei diversi cicli, a partire dalla considerazione che ogni ciclo nuovo deve partire dai risultati del ciclo precedente. Banale, ma così non si è sempre fatto. E perdonatemi un piccolo elemento d'orgoglio, dal decreto legislativo 2993 si confonde la misurazione con la valutazione. Sono due concetti complementari ma diversi. Il decreto prova a dire che la valutazione è basata sui risultati del controllo di gestione e controllo strategico. Strumenti, troppi, troppo complessi, e allora semplifichiamoli. Le linee guida, lo dirò tra poco, cercano di essere umili per restituire strumenti utili. Questa è l'idea. Si cerca di risolvere il problema del trade-off storico tra faccio uno strumento standard che mi consente di comparare diverse PA, magari dello stesso comparto, spero, oppure do massima libertà per la in termini di personalizzazione. L'idea è quella di lavorare sul doppio livello. Altro tema è quello dei DUP, dei comuni, di 1000 pagine, dei piani della performance dei ministeri di 1000 pagine. Questi non orientano. L'eccesso di informazione è disinformazione, dicono gli esperti. E allora ecco che bisogna ragionare in termini di prioritizzazione, individuare pochi ma buoni orientamenti strategici. E il vero punto debole, la funzione pubblica è stata illuminante in questo senso nelle sue analisi, è la scarsissima qualità degli obiettivi e soprattutto degli indicatori. Parliamo ancora di numero riunioni, non è una puntata di report. Parliamo ancora di successo quando facciamo un regolamento, un bando per un finanziamento. Sì, ma la domanda vera è, ma quel finanziamento che impatto ha prodotto sui territori, sui cittadini? L'impatto. E allora ecco le questioni aperte, ne ho scelte due. Il primo, l'avete capito, i due elementi secondo me da presidiare ancora, la riforma ancora non li ha presidiati adeguatamente, sono quello delle condizioni di contesto, in particolare il collegamento tra obiettivi e risorse. E lo diceva Luca prima, il portale della performance. Io questo l'ho scritto in un libro del 2015, ma lo dico dal 2005, mi davano del folle. Immaginavo da tanto tempo un portale a performance in seno a un soggetto regista che potesse consentire un afflusso semplice, veloce, bidirezionale, tracciato delle informazioni, tale per cui i singoli operatori nelle singole amministrazioni possano inserire pochi dati in prospetti preimpostati collegati in cloud con la funzione pubblica, la quale può disporre in tempo reale dei dati, li possa riaggregare, quindi fare analisi e politiche di sistema. Questo lo scrivevo tanti anni fa già. Ora abbiamo finalmente una luce all'orizzonte. Sistema, questo è il punto principale su cui mi concentro. Allora, questo è quello che vi vorrei proporre. Bisogna anteporre alle performance organizzative ed istituzionali delle performance istituzionali, sostanziali. Questo è un livello non esistente nel decreto, ma un livello sostanziale, importante, cosicché le performance istituzionali orientino le performance organizzative. E che cosa intendiamo per performance istituzionali? Io già diversi anni fa scrivevo performance istituzionali indirette, ovvero il contributo di un comune, di un ministero, a politiche nazionali, come può essere la politica della digitalizzazione. Oggi questo lo ritroviamo negli obiettivi generali contenuti nel nuovo decreto performance. E poi scrivevo delle performance istituzionali dirette, ripeto, la capacità di un sindaco di mantenere le promesse che ha fatto stringendo la mano virtualmente ai cittadini, che non vanno però misurate in termini di meri risultati quantitativi, ma vanno misurate in termini di impatto sulla vita dei cittadini. Ecco, questo dovrebbe orientare le performance organizzative e quelle individuali. A mio parere, allora, se ragioniamo in una logica top-down, cioè di programmazione, il livello alto, cioè l'impatto atteso, deve orientare il livello delle performance organizzative ed individuali. Se ragioniamo in termini di misurazione e valutazione, allora occorrerebbe, a mio parere, misurare e valutare il contributo individuale alle performance organizzative e poi il contributo degli uffici e non dei dipendenti, non, assolutamente non performance individuali, non il contributo delle performance individuali, agli impatti. Quindi bisogna misurare anche il contributo delle performance organizzative agli impatti o outcome. Solo in questo modo, con questo tipo di impostazione, allora si comincerà a ragionare sul valore pubblico, ovvero sull'equilibrio tra diversi impatti, perché gli impatti sulla vita dei cittadini possono essere economici, sociali, ambientali. Ecco, il valore pubblico di fatto è una sorta di misura sintetica dei diversi impatti e delle diverse performance. Quindi in questo box troviamo il focus principale della riforma, ma io vi invito a ragionare, e lo faccio da diversi anni nelle mie pubblicazioni, innanzitutto sulle risorse intangibili, ovvero sulla salute dell'ente. Tiriamo fuori il termometro, misuriamo la salute dell'ente. Attraverso questo programmiamo in maniera realistica le performance organizzative individuali, le performance organizzative attese e in funzione di esse i contributi individuali. Ma soprattutto la stella polare deve essere quella degli impatti, o meglio ancora deve essere il valore pubblico, inteso in questa accezione come performance delle performance. Questa deve essere la stella polare del ragionamento. Ma che cosa intendiamo allora? Provate a guardare questa matrice. Economicità, socialità. Quadrante 1, questo è il quadrante nel quale si trovano le amministrazioni che non gestiscono bene, ma soprattutto non soddisfano le esigenze degli utenti. Questo è il quadrante che racconta i fallimenti istituzionali. Il quadrante qui a destra è il quadrante degli anni dello spendi e spandi che non ci possiamo più permettere. Il quadrante 3 racconta gli anni della spending review. Noi dobbiamo puntare verso il quadrante 4. In alto a destra il valore pubblico. Il valore pubblico che si può perseguire solo dove riusciamo a monitorare la salute dell'ente. il benessere organizzativo, il livello di professionalità dei dipendenti pubblici, ecco perché bisogna investire in formazione, la digitalizzazione, il livello di obsolescenza delle strutture. E permettetemi di dire in maniera assolutamente umile e modesta, riprendendo ciò che diceva prima il presidente Cantone, che occorre presidiare la salute etica, cioè se noi creiamo valore pubblico, ma poi il valore pubblico viene bruciato dalla corruzione, allora abbiamo corso, magari anche bene, ma per nulla, vuoto. E chiudo. Qual è l'approccio nuovo della Commissione Tecnica per la Performance? Innanzitutto si passa da un approccio prescrittivo ad un approccio che vuole, con umiltà, semplicemente orientare e ispirare buoni comportamenti. Si passa da un approccio top-down ad un approccio partecipativo. Stiamo conducendo, tra pochi giorni uscirà la prima linea guida che riguarda il piano della performance dei ministeri, cioè abbiamo deciso di contestualizzare comparto per comparto, gruppo omogeneo per gruppo omogeneo. E la commissione tecnica, insieme al lavoro preziosissimo della funzione pubblica, dell'ufficio valutazione performance, non si è seduta su una cattedra a scrivere delle cose che poi dopo si applicano magicamente alle amministrazioni. No, ha provato a capire quale fosse la situazione, partendo, lo diceva bene Luca prima, dallo stato dell'arte, e sta provando con dei laboratori a scrivere le linee guida insieme ai ministeri. Questa è la prima puntata, ma l'approccio è questo e sarà questo per tutti. Da approccio completo ad approccio minimale selettivo, come dire, meglio poco ma buono, basta pieni della performance o DUP o PEG, chiamatele come vi pare, che devono essere, di avere una compliance al 100%, non ce ne facciamo nulla. Inutili, fatica inutile, poco ma buono, pochi elementi ma buoni, questo chiederà suggerirà la commissione tecnica. Dall'approccio universale, cioè la delibera che vale per tutti quanti, dal ministero al comune di 50 abitanti, ha delle linee guida che contestualizzano i contenuti sul comparto e sul tipo di PA e poi consentono alla singola PA di personalizzarla a seconda delle proprie caratteristiche. Non è detto, vi faccio un esempio, che i singoli ministeri possano scegliere di fare il piena performance, cioè non è detto che tutti i ministeri faranno il piena performance uguale, ognuno sceglierà la propria ricetta nell'ambito di un'ossatura metodologica minimale. Ancora, da un approccio complesso ad un approccio semplificatore, da un approccio scientificamente ottimale ad un approccio pragmaticamente basato sull'utilità. Linea guida umile perché cerca una soluzione utile, dicevo prima. Da un approccio alternativo o comparazione o personalizzazione ad un approccio che cerca l'equilibrio tra questi due. E chiudo. Da un approccio dispersivo in cui non si sapeva qual era la performance da inseguire ad un approccio in cui si dice il cuore è la performance organizzativa. Però, da programmare in funzione consapevole delle risorse presenti, disponibili o acquisibili, tenendo quindi conto dello stato di salute dell'ente, cercando di agganciare alle performance organizzative le performance individuali. Ma tutto questo deve essere fatto avendo come stella polare la creazione di valore pubblico, quindi l'impatto, come diceva il Ministro un'ora fa, sul miglioramento della vita dei cittadini. Insomma, per chiudere con una battuta, speriamo che da questa nuvola esca acqua buona, che possa andare appoggiarsi sul terreno fertile, perché c'è tanto terreno fertile nelle pubbliche amministrazioni. I miei studenti del mio master sono dipendenti pubblici, hanno negli occhi la voglia di cambiare le cose. Lo slogan nostro è: bisogna diventare il cambiamento che vogliamo vedere. Gandhi, non l'ho inventata io. Ecco, allora cerchiamo di ragionare in termini di attuazione della riforma, andando a vedere quelle che sono le buone pratiche, migliorando le criticità, ma cercando anche di potenziare le buone pratiche insieme a chi le ha fatte in questi anni. Con questo vi ringrazio e vi auguro un buon proseguimento.